Consolamini, populi meus, cito beni et salus tua, quarem errore consumeris, quia innovavit te donor, salvabo te. Litimere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus.
Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Signore al mio Signore, si è
affinché io ponga i tuoi nemici a scapello dei tuoi piedi.
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori.
Dal seno dell'aurora, come l'usata io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec.
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa.
Gloria al Padre, allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Contemplate la gloria del Signore. Egli entra nel mondo per salvare. Le vie tortuose si faranno diritte, le strade scoscese si appianeranno. Vieni, Signore, non tardare, alleluia.
L'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà l'annunzio di sventura, saldo il suo cuore confida nel Signore.
Sicuro il suo cuore non teme, finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria.
L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma, ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria al Padre e al Figlio,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Le pietor tuo se si faranno diritte, le strade scoscese si appianeranno. Vieni, Signore, non tardare. Alleluia. Grande sarà il suo dominio, e la pace non avrà fine. Alleluia.
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio.
Alleluia.
Veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia, alleluia. Alleluia.
Voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia, alleluia.
Ha preso possesso del suo regno il Signore.
Alleluia.
Il nostro Dio l'Onnipotente.
Alleluia, alleluia. Alleluia.
Rendiamo a Lui gloria.
Alleluia, alleluia.
Sono giunte le nozze dell'agnello.
Alleluia.
La sua sposa è pronta.
Alleluia. Alleluia.
E allo Spirito Santo.
Alleluia, alleluia.
Come era nel principio e ora e sempre.
Alleluia.
Nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.
Siamo alla seconda sera del settenario. L'antifona del 18 dicembre recita in questo modo: O Signore, guida della casa di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto, e sul monte Sinai gli hai dato la legge. Vieni a liberarci con braccio potente. Ecco, questa antifona è tutta diversamente dall'antifona di ieri sera sulla Sapienza, che faceva riferimento a vari libri sapienziali. Questo fa riferimento soltanto al libro dell'Esodo. Ci sono tante citazioni. E adesso vediamo l'invocazione proprio del nome Adonai, che fa riferimento al libro dell'Esodo, al capitolo 3, sulla vocazione di Mosè. Questo nome, Mosè, ecco, pascolava le pecore di Jetro e vede questo roveto che lo attira particolarmente, perché rispetto agli altri vede che non brucia, e riceve questo colloquio con Dio e riceve proprio qui il dono, viene dato il dono del nome, in questo dialogo, quando riceve la vocazione. Mosè dice: mi diranno qual è il suo nome, e io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Questo nome, Yahweh, che è praticamente, per essere pronunciato nella liturgia ebraica, questo tetragramma divino, doveva essere arricchito, applicata la vocalica del testo masoretico, e diventava Adonai. Allora diciamo che in tutto il libro dell'Esodo si percorre questa tappa fondamentale della salvezza del popolo di Israele che sperimenta. Allora questo è il centro. Poi abbiamo l'altro titolo, che è Dux, cioè guida della casa di Israele, e fa riferimento al passo dell'Esodo 15: guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora. Entrambi questi titoli fanno riferimento alla potenza di Dio, del Dio di Israele, che sperimenta anche in questo cammino dell'Esodo. E poi vediamo questa azione di questo Dux in due momenti significativi. Il primo è il racconto del roveto che ardeva senza consumarsi, dinanzi al quale Dio rivela il suo nome a Mosè, abbiamo visto. Gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto, egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. E il racconto della prima alleanza divina, concretizzata nella consegna della legge sulla montagna del Sinai, che fa riferimento a Esodo 19, e gli donasti la legge del Sinai. Questi eventi biblici rimandano a Gesù, lui che rivela il nome del Padre, e poi anche che viene a completare la legge con le beatitudini sull'alto monte e anche il precetto dell'amore. Allora, facendo riferimento all'antifona, vediamo questi termini, come che ricorrono il fuoco, la fiamma, che sono elementi tipici della teofania di Dio. Cioè vediamo, ci soffermiamo su questo elemento, che Mosè vede il fuoco del roveto, però vede questo roveto ardente che è stupendo e lo attira perché si manifesta che Dio abita il mondo ma non lo distrugge, non è alternativa al mondo, non è pericolo per il mondo. Questo legno è in fiamme ma non brucia, è una bellissima immagine della coesistenza di Dio con il mondo. Mosè vede che il fuoco consuma, cioè non consuma il legno, e noi che siamo la Chiesa, senza velo, direbbe San Giacomo di Sarug, che cosa vediamo? Vediamo che questo roveto ardente è la Vergine Maria, che Mosè non vede, ma dal IV al V secolo in poi i padri fanno riferimento a questo passo alla verginità di Maria, dove la divinità che si unisce all'umanità non consuma, non la consuma, non la distrugge, rimane sempre intatta. E Sant'Efrem il Siro dice: come il roveto sull'Oreb che portava Dio nella fiamma, così Maria porta Cristo nella sua verginità. E anche l'antifona del breviario latino del 1 gennaio recita così: nel roveto che Mosè vide incombusto, noi riconosciamo la tua verginità consacrata. Colui che ha composto l'antifona cita proprio questo brano del roveto di Mosè, proprio che sappiamo è composta intorno all'anno 600, e proprio a riferimento proprio di Maria, proprio in questo settenario, la pone al centro. E poi arriviamo agli elementi più, ancora più interessanti, che sono proprio la grande invocazione: vieni a liberarci, che non è solo così liberarci, dal latino invece viene, significa redimerci, che è più di una liberazione. Quindi l'antifona invoca la venuta del Signore per redimerci con braccio teso. Deriva da un verbo che significa tendere fortemente, con tutta la propria forza, e nella scrittura fa riferimento al braccio di Dio per indicare la sua potenza. Anche questo, come brano biblico, troviamo Esodo 6: pertanto di agli israeliti, io sono il Signore, vi sottrarrò dai lavori forzati degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio teso e con grandi castighi. I padri hanno visto questo braccio steso di Dio in riferimento alla croce, a Gesù che stende le sue braccia, e questo ne parlano Sant'Ippolito e Sant'Ireneo, proprio dove la croce diventa questa unione, il luogo dove si manifesta questa potenza di Dio straordinaria. E anche San Paolo ne parla agli Efesini 1:7: in lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Cioè l'antifona prega che Gesù, che sta per nascere, possa liberarci, redimerci, perché valiamo, sappiamo, il prezzo del sangue di Gesù. Il braccio del Signore è citato anche nell'antifona, nel Magnificat, dove il braccio di Dio opera nella storia. Dio ha spiegato la potenza del suo braccio inaugurando l'incarnazione di Dio. Non so voi, però a me fa molto effetto questa potenza straordinaria di un braccio di Dio che opera questi eventi grandiosi, che libera questo popolo in schiavitù dal faraone, che sappiamo la risonanza per la vita dell'umanità, cosa significa. E questa potenza straordinaria lo fa incarnando il Verbo di Dio, in questa umiltà, direbbe San Francesco, dell'incarnazione. Una potenza che diventa piccola, straordinariamente piccola. E questa commuove la nostra esistenza, perché Dio che si fa piccolo entra nella povertà, nell'umanità. E anche, pensate, questo Dio così forte che si lascia inchiodare questo braccio, diventa le braccia con i chiodi, fermo, immobile. Penso a tutta l'umanità con le sue fragilità, penso anche a queste camere di tortura, queste persone che subiscono la guerra, questi sguardi che hanno belli queste persone, e queste persone che non possono raccontare di essere sopravvissute dalle camere di tortura e che subiscono questa morte. Diciamo, lì c'è tutta la povertà dell'umanità che viviamo attualmente. Allora questa piccolezza, questa vulnerabilità, cioè c'è un grido che Gesù ha già salvato, redento tutta l'umanità. Però c'è un grido che ci appartiene oggi, da un senso, a questo Natale, a questa attesa, questo vieni a salvarci, vieni a redimerci. Proprio il Signore, ecco, aiuti la nostra umanità e sollevi, anche risollevi, ridesti la fede di molti uomini e anche credenti che la lasciano assopire, la lasciano così portare avanti. Invece ridesti proprio questo desiderio di salvezza, sapendo che appartiene a noi e noi abbiamo un contributo bello che possiamo dare, ognuno di noi, una ricchezza grande.